Apriamo le nostre Bibbie al libro di Ageo questa mattina. Se avete la Nuova Diodata, è sulla pagina 917, è uno dei profeti minori. Faremo questo libro che è solo due capitoli, quindi cominciamo questa domenica e finiremo domenica prossima. E sto pensando di fare dopo questo libro il libro di Apocalisse. Quindi, ma non ho deciso ancora. Però, ancora non abbiamo fatto il libro di Apocalisse. È stato bello fare lo studio di Daniele. E quindi vediamo. Vogliamo leggere in versetto 1 Ageo. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Jehozadak, sommo sacerdote, dicendo: Così dice l'Eterno dei eserciti, questo popolo dice: Il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo dicendo: E forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo tempio giace in rovina? Perciò ora dice l'Eterno dei eserciti: Considerate bene il vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Così dice l'Eterno dei eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Salite su un monte, portate legname e costruite il tempio perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma in realtà c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno dei eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sui bestiami, su tutto il lavoro delle vostre mani. Zorobabel, figlio di Shealtiel, Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diede ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, alla parola del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato, e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Allora Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno, dicendo: Io sono con voi, dice l'Eterno. Il profeta Ageo è stato mandato, per chi è stato qui per lo studio di Neemia. Il popolo di Israele era in schiavitù in Babilonia. Dio ha messo nel cuore di Neemia, altri uomini di Dio, di tornare. Sono andati al re di Babilonia e hanno chiesto il permesso di tornare a ricostruire le mura di Gerusalemme. Quindi Neemia ha ricostruito le mura della città e una parte della città. E poi Dio, attraverso Esdra, ha mandato un secondo gruppo che è tornato in Israele e hanno cominciato a ricostruire il Tempio di Dio. Il Tempio di Ageo è ancora più avanti nel Tempio, perché gli israeliti hanno cominciato a costruire con Esdra, con molto zelo, la casa di Dio. Però come noi, no? Come ho pregato, non c'è niente nuovo sotto il sole. Come noi israeliti avevano questa tendenza di scemare, si dice. Il loro zelo, il loro amore per Dio ha la tendenza in ognuno di noi di calare, no? Abbiamo la tendenza di raffreddarci, non di infuocarci. E anche in questo tempo Dio ha mandato il profeta Ageo per dare questo messaggio al popolo di Dio: è tempo di svegliarvi, è tempo di tornare col primo amore, tornare ricostruire il mio tempio. E anche qui in versetto 2, così dice l'Eterno degli eserciti, questo popolo dice: il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Quindi erano un po' pigri. Ah, ma non è il tempo ancora, non è arrivato il momento, abbiamo altre cose da fare. Ma in versetto 4 Dio parla al popolo: e forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte mentre questo tempio giace in rovina. Ok? Quindi Dio qui non sta dicendo che voi credenti non potete vivere in una bella casa, però la domanda che il Signore fa al suo popolo: è giusto che voi dedicate tutto questo tempo e energia e risorse nelle vostre cose, quando le mie cose, le cose del regno di Dio, vengono tralasciate? Ringraziamo Dio che ci ha dato questo capannone, questo periodo della nostra chiesa, e non giace in rovina. Amen. Anzi, stiamo finendo la stanza lì per i bambini, e poi Dio volendo, quando Lui riempirà questo capannone, non so, o faremo due culti la domenica, o dovremo anche noi costruire un altro tempio di preghiera da qualche parte. Il Signore sa. Quanti di voi state pregando per un terreno? Pochi. Allora dovrebbe essere in molti, perché sarebbe bello avere qui a Montebelluna una chiesa, una casa di preghiera, dove tutta la cittadinanza di Montebelluna sa che in quella casa si predica fedelmente la parola di Dio, in quella casa si prega, si cerca la faccia di Dio. È una casa dove tutte le nazioni, tutte le razze, tutti i modi di essere, diciamo, di sembrare, sono benvenuti nella casa di Dio. E sarebbe anche bello per noi di avere un giardino per i bambini fuori. Sarebbe bello di avere tante cose, non per la mia propria gloria, la gloria di Calvary Chapel, o la nostra propria gloria, ma per la gloria di Dio. Okay? Anche qui il Signore dice agli israeliti: voglio che voi finite il tempio, che io sarò glorificato. Perché il Signore non era glorificato nel fatto che loro avevano tralasciato le cose. Magari i nemici di Dio guardavano questo: sì, hanno costruito i muri, hanno ricostruito le case, ma vedi la casa del loro Dio, come la tengono. E noi sappiamo anche nel Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento, noi siamo il Tempio di Dio, giusto? Però penso che anche il nostro locale è giusto che è mantenuto, che è pulito, che ognuno di noi prendiamo questo incarico, questa responsabilità, di dire: sì, è bello che se porti una persona nuova, loro vedono che noi come credenti ci teniamo le cose. Siete d'accordo? Perché per me è anche una testimonianza questo, che i non credenti nuovi vengono e vedono: guarda, che bella struttura, non che è una cosa di lusso, ma che è bello, che è pulito, che ci sono i posti per i bambini dove loro possono ascoltare la parola di Dio a loro livello. E qui anche il Signore dichiara: e forse questo tempio per voi, versetto 4, abitare nelle vostre case ricoperte mentre questo tempio giace in rovina. Perciò ora dice l'Eterno dei eserciti: considerate bene il vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Un po' pesanti questi versetti, siete d'accordo? Però è la parola di Dio. Noi non dobbiamo solo dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen, fratelli! Amen. Non dobbiamo solo citare quei versetti che sono più che conquistitore, ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano il Signore, sono chiamati secondo i suoi proponimenti. A volte siamo bravi a citare questi versetti: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Ma anche questa è la parola di Dio. È una parola dura, ma è una parola buona. In Ebrei il scrittore dice che chi il padre ama, cosa? Corregge. E chi è quel figlio che non partecipa alla correzione? È un figlio illegittimo. Non un figlio vero. E questa parola è dura, ma è giusto che noi la accogliamo. Se tocca a noi, se non tocca a noi, allora non dico non ci interessa, ma un pastore indiano, quando era lì un mio grande amico, lui diceva sempre alla sua congregazione: se il cappello non è la tua misura, gettalo indietro le spalle, ma se il cappello è la tua misura, allora mettilo in testa. Avete compreso il concetto, no? No, qualcuno no. È il suo modo indiano di dire. Volevo dire con questo, cioè, se questo passo ti tocca, ti punge, allora è per te, mettilo in testa, prendilo. Non dire: oh, il pastore. Se tu sei ubbidiente in questa cosa, allora gettalo indietro le tue spalle, perché magari non è per te in quel momento. Però io parlo di prima persona, io so questo sentimento alla fine di versetto 6. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Quando abbiamo sentito così? Solo io. No. Non a volte sembra, specialmente con l'avvenire dell'euro. Che benedizione è stato questo euro, no? Ancora non ho capito le grandi benedizioni che dovremmo avere da questo euro. Magari chi fa commercio all'estero magari conviene. Ma a volte anche io ho sentito questo, sembra veramente che ho le tasche forate, no? Ti arriva, no, la cosa della banca, come si dice, l'assegno magari. Estratto conto, esatto. Magari l'assegno arriva dalla banca. Arriva l'estratto conto e dice: mamma mia, ma come, dove ho speso tutti quei soldi? No? E qui il Signore sta dicendo agli israeliti: non c'è la mia benedizione sulle vostre cose materiali, perché avete le vostre priorità in modo sbagliato. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e qualche cosa sarà sopraggiunto. Ogni cosa sarà sopraggiunto. Questa è una promessa della parola di Dio. Gesù ha detto: se voi come credente mettete me prima nella vostra vita, io incontrerò ogni altro vostro bisogno. Non volere, attenzione, perché il Vangelo della prosperità insegna che se tu dai, in pratica Dio è Las Vegas, e tu metti 100 e Dio cing cing ti dà 1000. Non funziona così, perché Dio non può mai benedire una motivazione di avarizia, mai, perché è carnale, è malvagio, viene dal nemico. Dio può benedire per un cuore generoso, infatti in Corinzi dice: Dio ama un donatore allegro, come ha detto anche Andrea prima dell'offerta. Dio non ama un donatore costretto dal pastore, sotto la legge, perché è vero che nel Vecchio Testamento la decima era parte della legge, ok? Quindi gli israeliti, con tanti altri leggi e requisiti che Dio aveva dato, una delle leggi era di dare 10% di tutto il loro raccolto, di tutto il loro bene al Signore, per la sua casa, per il sacerdozio. Nel Nuovo Testamento noi non siamo sotto la legge più. Quindi come credente nel Nuovo Patto, Dio non ci obbliga di dare la decima per essere salvato, essere a posto con Lui. È buono che noi come credente comprendiamo questo concetto. Noi non diamo la decima, non diamo neanche un centesimo, perché in qualche modo dobbiamo guadagnare il favore di Dio. Il favore di Dio noi abbiamo davanti a Dio unicamente per il sacrificio di Gesù Cristo. Amen. Ognuno di noi abbiamo pace con Dio, abbiamo un rapporto a posto, un rapporto limpido da padre e figli, unicamente per quello che Gesù Cristo ha fatto e per nient'altro. Ma avendo detto questo, non vuol dire che annulla certi principi spirituali, anche nelle nostre finanze. Dio dice, se tu mi onorerai, e questo è valido anche nel Nuovo Testamento. Dio dice, se voi mi onorerete anche col vostro materiale, io benedirò le vostre raccolte. E magari tu questa mattina dici, mamma mia, versetto 6 sembra la mia vita. No? Mangio ma non sono soddisfatto, vesto ma non sono caldo, guadagno e sparisce tutto. Ma forse perché tu anche devi mettere le tue priorità nell'ordine giusto. Io e Silvana non abbiamo, quando eravamo alla tenda, non davamo la decima, davamo delle offerte. Ma quando siamo trasferiti in America, nella chiesa di Brian Broderson lì in California, il Signore mi ha parlato che era giusto che se c'è nel Vecchio Testamento quelli che erano sotto la legge davano 10%, quanto di più io che sono nel nuovo patto, che Dio mi ha salvato per la sua grazia. E anche io e Silvana insieme abbiamo deciso, è giusto che anche noi, il Signore mi ha benedetto con un lavoro, il Signore mi ha benedetto con la salute, è giusto che io sostengo questa chiesa, che io partecipo anche nel pagare l'affitto, nel pagare il salario del pastore, di pagare l'acqua e la corrente. Amen. E quindi abbiamo cominciato di dare ogni mese la decima di quello che avevamo, e devo confessare, non è stato facile, perché io guadagnavo pochissimo. La chiesa di Costa Mesa non è conosciuta perché paga alti salari ai suoi dipendenti, e veramente guadagnavo il minimo della sopravvivenza. In California la vita è molto caro, però posso dirvi che Dio non ci ha mai fatto mancare niente. Niente. Anzi, noi siamo stati un anno in America, siamo arrivati lì dalla tenda con 4 valigie, in pratica con 0, niente. In un anno abbiamo venduto la macchina, il Signore ci ha benedetto in tanti modi, e noi siamo partiti dall'America con $5,000, diciamo, in tasca per venire qui in Italia. Il Signore non ci ha fatto mancare mai niente. E posso dire come principio, anche qui in Italia sono arrivato con 4 valigie, e in qualche modo, per la grazia di Dio, abbiamo comprato una casa. E posso dire ancora, il Signore è fedele, il Signore non mi ha fatto mancare mai niente. Io potrei stare qui per settimane intere a raccontare testimonianza di come Dio ci ha benedetto e ha provveduto anche in modo soprannaturale. Mi ricordo i primi giorni che eravamo qui a Monte Belluna, io lavoravo in una segheria e purtroppo lì la ditta dove lavorava mi hanno imbrogliato un po' e non mi davano assegni familiari. Guadagnavo pochissimo. Io guadagnavo 1.500.000 lire. Okay? 750 euro. Adesso non si potrebbe neanche vivere metà quasi con quello. E per noi era un grande sacrificio di prendere 150.000 lire e metterle da parte per il Signore. Però l'abbiamo fatto. Per noi era un sacrificio, era un passo di fede, ma posso dire che il Signore ci ha benedetto. Mi ricordo una volta avevamo proprio 0 in conto, ma 0, dico veramente 0. È arrivata una bolletta dell'Enel. E io ero, diciamo, non ero nuovo qui in Italia, ma il fatto di pagare le bollette era per me una cosa nuova qui in Italia. E io sono il tipo di persona che odio di essere in debito. Cioè, per me è come un peso continuo. Io sono fatto così, no? Se io devo dare a Vincenzo 100 euro, no, come, no, ogni giorno come è lì come un chiodo, ton, 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 no? E come sono fatto io, non vedo l'ora di pagarlo così, tolgo dalla mente quel pensiero, no? E c'era questa bolletta dell'Enel, e io non avevo soldi da pagare. Dopo ho scoperto che si può anche far passare un po' di tempo. Ma non sapevo in quel momento che si può fare così, diciamo, in Italia. Era un stress, ho detto, mamma mia, devo pagare questa bolletta, non ho soldi, ancora il busta paga arriva fra 3 settimane, come faccio? Cioè, adesso so che potevo anche aspettare che arrivava la busta e pagare la cosa, ma non sapevo col tempo. Noi avevamo ancora un conto in America, da quando ero in California, e come alcuni fratelli mi avevano promesso, ho detto, sai, magari se il Signore ci benedisce con un po' di soldi, magari ti manderemo qualcosa a voi come missionari. E ho detto, vabbè, io vado al bancomat per fede, perché anche lì c'era zero qui in Italia, avevo i conti tutti a zero. E sono andato al bancomat per fede, ho messo dentro la carta, sapendo che non c'era soldi in banca, e ho metto 200.000 lire e sono usciti 200.000 lire. Ho detto, mamma mia, forse la banca si è sbagliata. Comunque dopo qualche giorno mio padre mi ha mandato un'email e ha detto, guarda che la settimana scorsa un fratello mi ha dato $500 per voi, e ho messo nel conto lì in America. E comunque potrei raccontare per giorni, e penso che anche voi, se avete sperimentato, se state sperimentando il versetto 6, magari è tempo che cominciate a onorare il Signore, che potete anche voi sperimentare la mano di Dio nelle vostre cose. Di nuovo in versetto 7 il Signore dice due volte, così dice l'Eterno dei eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Quindi ben due volte il Signore dice al popolo di Dio, considerate, meditate, pensate un po', dove sono le tue priorità, Craig? Le tue priorità è il mio regno, o la tua priorità e rivestire la tua casa? Non che sia un male di sistemare la casa, l'ho sistemato anche la mia, però le cose del Signore devono venire prima. E il Signore fa questa domanda: considerate il modo in cui vive, se è giusto davanti a me. Gesù Cristo cosa ha dato per noi? La vita. Il suo stesso sangue ha dato. E non in qualche modo potremo mai ripagarla, perché non potremo mai ripagarla. Ma qual è la nostra risposta nei confronti di Dio dopo tutto quello che Lui ha fatto per noi? No? Siamo menefreghisti? Beh, ma che mi interessa? Intanto gli altri fratelli pagheranno la bolletta della Chiesa. No? Dovremmo considerare anche le nostre vie. Considerare il nostro cuore. In Apocalisse, giriamo lì un secondo, in capitolo 2, anche lì il Signore scrivendo una chiesa, più o meno dichiara la stessa cosa, dichiara anche a questa chiesa di considerare le sue vie. In Apocalisse capitolo 2 versetto 1, all'angelo della chiesa in Efeso scrive queste cose, dice: colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai 7 candelabri di oro, Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se non, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto e se non ti ravvedi. Tuttavia è questo che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. La dottrina dei Nicolaiti era la dottrina che insegnava i credenti che c'era il Nico, il sacerdozio, e i laici, no? La dottrina che è molto popolare qui in Italia, che dice che c'è un gruppo di sacerdoti che in qualche modo hanno un rapporto più intimo con Dio, e poi ci sono i laici che devono, per avvicinarsi a Dio, attraversare il Nico, il sacerdozio. E il Signore dice: voi non avete, voi odiate questa dottrina. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, e chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Quindi questa Chiesa aveva tante cose positive, 6 cose in tutto. Lavoravano forte, avevano pazienza, non sopportavano il male, erano dottrinalmente sani, avevano una sana dottrina, erano perseveranti e avevano lavorato per il Signore. Però in versetto 4 il Signore dice: ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Più o meno sta dicendo la stessa cosa che Ageo diceva ai popoli di Israele: voi siete partiti di Babilonia con tanto zelo, tanto amore per me, e avete cominciato bene, avete cominciato a avere le priorità nel giusto ordine, a costruire il mio tempio, ma col passare tempo vi siete allontanati da me. Cioè, apparentemente avete tutto in ordine, no? Lavorate, fate, dottrinalmente sani, ma avete dimenticato quel primo rapporto con me, dice il Signore. E qui abbiamo in versetto 5 la ricetta come recuperare il primo amore. Se abbiamo lasciato il primo amore, se abbiamo perso il primo amore per il Signore, in versetto 5 abbiamo la ricetta come recuperare il primo amore con Lui. Ricordati dunque da dove sei caduto. Quindi questo è il primo passo. E voglio sfidare me stesso, anche in questi giorni, ricordare quei primi giorni che abbiamo conosciuto il Signore. Ok? Ricordi il zelo, ricordi, ognuno di noi abbiamo delle testimonianze diverse, quei primi giorni che abbiamo conosciuto il Signore. Il Signore ci ricordati da dove sei caduto. Quindi ricordi come era quando avevamo quel rapporto così intimo, così bello. Questo è il primo passo, è ricordare, perché nel ricordare, e io ho sperimentato questo nella mia vita, quando noi cominciamo a ricordare, ma mi ricordo, trascuravo ore nella parola di Dio, ore in preghiera, e veramente vedevo come il Signore si muoveva nella mia vita. Amen? Amen. Quando io comincio a ricordare la mia testimonianza, quando comincio a ricordare, ma è vero, no? Perché il nemico vuole che noi ci dimentichiamo. Il nemico vuole che dimentichiamo le grandi cose che Dio ha fatto per noi. Ma magari siamo lavati di cervello dalla mattina alla sera della televisione e come, ma sì, chiesa, Dio, ma non lo so, no? A voi questi pensieri vengono mai? O solo a me? Se noi ci cibiamo del mondo, avremo i pensieri del mondo. Dobbiamo stare attenti, come figli di Dio, di aumentarci con le cose di Dio, di nutrirci con le cose di Dio, perché le cose di Dio ci danno edificazione, no? E ogni anno è la stessa storia, magari andiamo al castello, no, fratelli, una settimana senza la televisione, una settimana dedicata completamente al Signore, alla Sua parola, no? E quante volte andiamo al castello, magari verso la fine della settimana qualche fratello viene da me e dice: ah, vorrei vivere qua, no? E vorrei vivere anch'io là, no? Ma purtroppo dobbiamo tornare in Italia. Non purtroppo, anzi, Dio ci ha dato una missione, Lui ci ha messo qui in questo momento della nostra vita. Però vi dico questo, come abbiamo trascorso quella settimana in Austria, lo possiamo trascorrere anche qui, in Italia. Possiamo anche spegnere la televisione, possiamo andare al culto, andiamo a trovare un po' di fratelli, andiamo lì a pregare insieme con loro. Basta che c'è la volontà, perché secondo me anche noi come israeliti tante volte magari ascoltiamo un bel messaggio, magari la lode è bello quel giorno, sentiamo la presenza di Dio e sai nella nostra mente dice è giusto quello che ha detto il pastore questa mattina e magari nel cuore le emozioni sono ravvivate e diciamo sì Signore voglio cambiare atteggiamento e voglio cominciare a obbedire questa cosa e poi col passare del tempo non mettiamo in obbedienza perché non stiamo amando il Signore con tutto il nostro essere. Cosa dice quella preghiera israelita? Amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza. Il cuore è sede dell'emozione, la mente è la mente. La forza è la nostra volontà. No? Amerai il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con le vostre emozioni. È giusto amare il Signore con l'emozione di anche esprimere emotivamente il nostro amore per Dio. Dobbiamo amare il Signore con la mente, quindi a consentire quello che la parola di Dio dichiara. Ma dobbiamo, e qui manchiamo tante volte, dobbiamo amarlo anche con la nostra volontà. Con tutta la tua forza, no? La forza è una decisione che noi prendiamo. La nostra volontà viene piegata a sintonizzarsi con la volontà di Dio. I guai vengono alla nostra vita quando la nostra volontà è diversa dalla volontà di Dio. E anche qui il profeta Ageo dichiara: considerate bene le vostre vie, considerate come stai vivendo. Voi eravate schiavi in Babilonia, eravate trattati male, eravate picchiati, mangiavate poco, non avevate neanche proprietà vostra, i babilonesi potevano fare di voi quello che volevano. Il Signore vi ha liberato da quella schiavitù, vi ha riportato nella vostra terra. Considerate bene le vostre vie. È la nostra volontà che deve anche piegarsi alla volontà di Dio. Perché come ho detto prima, tante volte abbiamo questa emotività. Oh sì, è vero, sì Signore, voglio vivere solo per te. Poi magari arrivo lunedì, no? E torniamo nelle stesse, perché la nostra volontà non è stata piegata alla volontà di Dio. L'ubbidienza. E qui in Ageo saliti su monte, versetto 8, portate legname e costruite il tempio perché posso compiacermi in esso ed essere così glorificato. E qui il Signore chiama gli israeliti di andare in questo luogo solitario. Gesù dove andava a pregare sempre? Sul monte, no? Quindi materialmente loro dovevano andare lì a prendere il legno per costruire il Tempio, ma secondo me ha un significato anche spirituale. Che il Signore dice anche a noi questa mattina, salite sui monti, salite con me, salite di nuovo in quel luogo segreto. Perché il mio Tempio sarà così costruita, con la preghiera. Tutti i grandi risvegli nella storia della Chiesa hanno cominciato quando i credenti hanno cominciato a pregare. E hanno preso una decisione della loro volontà, sì, io questo tempo dedicherò a cercare la faccia di Dio. Noi con alcuni responsabili abbiamo deciso adesso di fare anche una preghiera qui la mattina, durante la settimana, presto. E spero che non sarà solo una cosa emotiva che abbiamo sentito per un momento, ma una cosa che sarà duratura. E spero che non saremo soli. No? Che anche alcuni di voi magari dice sì, mi alzo mezz'ora prima, vado in comunità, leggiamo un salmo, preghiamo insieme e poi vado in fabbrica o vado dove vado a scuola, vado dove devo andare, no? Perché se vogliamo vedere il risveglio in queste terre, no? Se vogliamo vedere che i cuori delle persone si aprono, noi dobbiamo pregare. Come abbiamo detto nell'altra domenica, se il mio popolo che è chiamato per mio nome cercherà la mia faccia, si umilierà e pregherà, allora io ascolterò dal cielo e guarirò la loro terra. Vi aspettavate molto, ma in realtà c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno di eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada, la terra ha ritenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sul monte, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Quindi se le cose vanno male nella nostra vita materialmente, non dovremmo prenderci con gli altri fratelli, col datore di lavoro. Forse anche noi dovremmo considerare le nostre vie. Forse, e non posso parlare per nessuno di voi, posso parlare solo per me stesso. Forse anche noi dovremmo mettere le nostre priorità nel giusto ordine davanti a Dio. Perché, fratelli, sapete che quello che accade nel spirituale riflette anche nel materiale. Ripeto che non siamo salvati, nessuno deve dare al Signore né tempo né denaro per senso di obbligo, perché il pastore ci ha bastonato domenica, è una legge, devo farlo. Non è questa la giusta motivazione. La giusta motivazione è che, Signore, io ti amo, tu hai fatto tutto per me e chiedi così poco da me. Come posso servire te nella tua comunità? Perché sapete, fratelli, è una cosa che odio in Italia, che dicono, c'è questa usanza nella Chiesa Evangelica di dire la Chiesa di Craig, no? Avete sentito? La comunità del pastore Tizio Caio, no? Ma la Chiesa appartiene a Gesù Cristo, o no? O no? Si dice per identificare, io capisco che magari uno dice con motivi sbagliati, ma ogni volta che qualcuno dice la comunità di Greg, ha detto guarda che la comunità non è mia. La comunità è del Signore, ma la comunità è nostra, amen. Questi sei nuovi credenti che sono battezzati a settembre nel fiume Piave è un frutto del nostro ministero. Amen. Nostro ministero, non il ministero di Craig. Perché tutti partecipiamo. Chi lava la chiesa, chi guarda i bambini, chi fa quello che può, chi dà qualcosa per pagare l'affitto. partecipiamo tutto, perché l'opera del Signore è l'opera anche nostra insieme. E qui in versetto 12, Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Giosuè, figlio di Jehosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diede ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alla parola del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato, e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Quindi il primo passo: se nel materiale manchiamo nella presenza di Dio, vuol dire che non abbiamo timore di Dio. Lo dichiara la parola di Dio, non lo dico io. E come ho detto prima, il rapporto che noi abbiamo con le finanze è una riflessione con la nostra vita spirituale. Se questo messaggio dà fastidio a te, vi dico chiaro tondo, perché sei avaro e sei troppo attaccato ai soldi. Se ti dà fastidio, dovremmo noi come credenti dire: sì Signore, è la tua parola, se la tua parola dice così, per me va bene. E anche il popolo di Israele hanno ascoltato la parola di Dio, hanno detto: sì, è giusto, abbiamo sbagliato, abbiamo dimenticato le cose di Dio, ci siamo preoccupati troppo per le nostre cose, è giusto mettere in ordine queste cose. E io dico per prima esperienza, perché nella mia vita tantissime volte, più volte da raccontarvi, le mie priorità sono state sbagliate. E anche io devo considerare le mie vie, devo dire: sì Signore, è giusto che io non dedico così tanto tempo a questa cosa, piuttosto che dedico il mio tempo a te. E quindi in versetto 12 hanno timore di Dio, c'è la decisione della loro volontà. Perché come ho detto, questo è il nocciolo tante volte del discorso, perché la nostra vita non cambia. Nella mente acconsentiamo quello che dichiara la parola di Dio, nell'emozione diciamo: sì, è vero Signore. Ma qui la volontà, hanno dato ascolto alla voce dell'Eterno, vuol dire che hanno detto sì che è vero con la mente, sì che è vero col cuore, ma sì che è vero con la volontà. E hanno deciso: da ora in poi le cose cambieranno. Da ora in poi questa cosa nella mia vita deve andare via, perché è un vestito babilonesco nella mia casa. È un compromesso nel mio cammino con Dio e deve andare via. E allora, versetto 13, il messaggero dell'Eterno proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo: io sono con voi. Quindi quando hanno messo in ubbidienza, il Signore ritorna la benedizione di Dio sulla loro vita. E vedete, non è che Dio non voleva che avevano delle belle case, che avevano delle cose buone per la loro vita. Al contrario, Dio desidera questo per la nostra vita. Dio desidera che ognuno di noi abbiamo per pagare le nostre cose. Che anche in questo sia una testimonianza ai altri che quella persona cristiana paga sempre in tempo le sue cose, che è molto corretto nel suo affare, nelle sue cose. E guarda che è immigrato dall'America di qua e là, e vedi come Dio l'ha benedetto anche in queste cose. E quindi con la loro obbedienza ritorna la benedizione di Dio nella loro vita. Così l'Eterno destò lo spirito di Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, lo spirito di Giosuè, figlio di Jehosadac, il sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Allora essi vennero e iniziarono il lavoro sulla casa dell'Eterno dei eserciti, il loro Dio, nel 25° giorno del sesto mese, il secondo anno del re Dario. Amen.